piccolo opuscolo, sì, io penso che potrebbe essere utile, e c'è lunedì il consiglio direttivo, penso che potrebbe essere una proposta di riflessione, non è così rapido se vogliamo scrivere una cosa un po' pensata, però il caso forse merita una riflessione. Perché il tema più generale, cioè, è vero che, come diceva Francesco, forse abbiamo scelto l'esempio più difficile, ma forse, certo non dei più facili, però è vero che la riflessione della Green Economy riguarda per la gran parte la conversione di produzioni ad elevato impatto verso produzioni sostenibili. Quindi ti devi misurare, che vuol dire metodologie. Il governo della fase transitoria, come diceva adesso Stefano Renzi, è credo in questa conversione il punto centrale. Però stai attenti che se lo generalizzi, non è che possiamo fermare e vogliamo scendere. Il problema del transitorio è che ci devi stare sul transitorio, perché un singolo impianto lo puoi fermare. Se estendi il ragionamento, e in casi come questi, quando la produzione non è sostituibile, almeno questo penso io, e sono d'accordo con Ciappani, cioè noi abbiamo delle produzioni che possiamo già sostituire, dico, la produzione di energia elettrica col carbone, per fare il nucleare, sono sostituibili. La produzione di acciaio non è sostituibile. Ed è essenziale anche nel modello di Green Economy. Avete fatto l'esempio delle paleoliche, non dimenticate di ricasso ferro, si chiama ferro, ma è più cruciale. Ed è una. Non è sostituibile, insomma, è un prodotto che serve anche nella Green Economy. Quindi il tema della transizione, io penso che sia un tema veramente importante per l'ambientalismo. E uno dei difetti che abbiamo avuto come ambientalisti, secondo me, è che ci siamo poco occupati in maniera inadeguata proprio della transizione. Cioè, come si fa ad arrivare alla sostenibilità? Cosa si fa nel periodo intermedio? Cosa si può fare e cosa si deve fare nel periodo intermedio per arrivare a? Quindi penso comunque che sia un tema importante questo della Green Economy come conversione della brown economy. Il tema di Stefano, dell'inadeguatezza della pubblica amministrazione, della commissione via in senso generale, sì, poi non voglio trascurare la proprietà, il sistema RIVA sottolineato con forza da Francesco e da Stefano Lenzi per ultimo, secondo me è vero, esiste un sistema RIVA, però c'è anche un problema veramente importante di inadeguatezza della pubblica amministrazione. In questa transizione dal brown al green, la qualità della pubblica amministrazione, la qualità delle politiche, anzi aumenta il peso e l'importanza della qualità delle politiche. Forse non si può generalizzare il commissariamento. Io nel caso Ilva però non so immaginare un'altra via. Francamente non credo, c'è stata tutta una discussione, teniamo il garante, facciamo che Ferrante faccia lui la bonifica, Ferrante non lui, Ferrante quell'altro progetto. Io penso che non era possibile, cioè quella fase lì è giustamente stata considerata chiusa. E certo non si può generalizzare il sistema di commissariamento, però in un caso di questa rilevanza, di questa portata, io praticamente non vedo un'altra possibilità. E in ogni caso in questa transizione il ruolo del pubblico, delle politiche pubbliche è veramente più stringente. Bastano le AIA, le VIA, è stata anche posta questa domanda, probabilmente no, diciamo serve un salto di qualità propositivo, l'esempio che Stefano Leoni riferiva di Duisburg per questa collaborazione stretta sulle misure e sullo studio in progress del processo, no? Forse un metodo che noi riusciamo poco a praticare, lo dico subito, perché all'IV prospettiva si è scontrata prima una complicità che ha determinato una condizione di arretratezza dell'amministrazione pubblica durante tempo. Poi si è passati a un conflitto col timore che la magistratura altrimenti veda la complicità. Il modello di Lussburg a Taranto è proprio molto difficile. Il modello di Lussburg vuol dire che il pubblico e l'impresa dialogano in modo ravvicinato e cercano l'evoluzione della migliore tecnologia, anzi si pongono proprio i target. Dice si deve arrivare qui, c'è una specie di area in progress che è tuttora in corso e c'è una collaborazione stretta. Invece lì è più un discorso, siamo controllori, poniamo gli obiettivi, poi pensateci voi come si fa a raggiungerli. Non c'è una collaborazione sulle modalità tecnologiche di intervento. Questo mi sembra certamente un problema che nella transizione dalla brown alla green come minimo va approfondito, perché così com'è non funziona. Ovviamente la magistratura fa bene a svolgere il suo ruolo e lì è stata determinante per innescare il processo di conversione e di cambiamento, ma poi la magistratura dovrebbe rientrare nei suoi confini, cioè perseguire il reato, non può, lì c'è un modello in cui interviene con dei custodi giudiziari tecnici che sono presenti settimanalmente in fabbrica, in area caldo, con una specie di controllore e indicazioni sulla gestione e sulle tecnologie. Secondo me quel modello lì così non funziona. Bisogna che il pubblico e gli organi tecnici abbiano un ruolo, diciamo, più diretto, più attivo e più di relazione, particolare quando ci sono dei commissari, diciamo, pubblici e di governo. Stefano invitava anche ad essere prudenti sul tema dell'aumento di capitale e diciamo confondibile con un esproprio, quindi che diventerebbe molto impopolare questo mondo industriale italiano. Diciamo, nella transizione brown-green il ruolo pubblico deve aumentare. Poi vediamo come si sviluppa questo ruolo. Può essere, e su questo tema penso che noi dovremmo approfondire gli stati generali della prossima sessione, cioè un'economia green gestita anche secondo uno schema di valori che non sono solo quelli tradizionali di impresa far profitto del fattore dei costi, ma nell'impresa ci si pone obiettivi diciamo di responsabilità sociale in modo più rilevante. Questi possono essere posti direttamente e possono essere posti con un ruolo, diciamo, delle politiche pubbliche più attivo. Però, a parte questa premessa, io la vedo invece come abbastanza lineare la necessità di un aumento di capitale, perché se il risanamento ambientale fallisse per mancanza di risorse, si nega la premessa del decreto 1, 2 e anche 3, cioè che si interviene per cercare di salvare il risanamento ambientale tutelando l'occupazione e un impianto giudicato strategico per l'economia nazionale. E non credo che si possa accettare tranquillamente di far fallire questa operazione. Qualora invece avesse successo, ovviamente l'ILVA risanata avrebbe un valore di mercato molto più elevato. E siccome è tornata la proprietà alla famiglia, non ho capito perché la famiglia si deve, gli azionisti si trovano un valore maggiore senza aversi messo la quota del loro investimento. Cioè come se noi lavorassimo certamente per il bene comune, ma la ricaduta dall'aumento di valore dell'investimento sarebbe a solo vantaggio senza aver investito capitale a rischio. L'aumento di capitale o si rivolge agli azionisti esistenti o al mercato, anche questo non è nulla di sconvolgente. Se bisogna fare un'operazione che aumenta il valore dell'investimento, sia industriale che per gli effetti ambientali, è abbastanza una via, diciamo, percorribile che si rivolga, se non gli azionisti non rispondono, anche al mercato. Quindi non ci vedo tutta questa anomalia. Certo, ci vedo un'anomalia rispetto a una certa visione dell'impresa in modo riduttivo, come interesse personale e familiare è sganciata da una responsabilità sociale e da una responsabilità economica. Sì, ma l'aumento di capitale è una procedura abbastanza regolata, cioè, a parte che c'è un emendamento già approvato in commissione alla Camera che lo prevede, quindi sto parlando di un
procedimento.
No, almeno risolve sì in buona parte, diciamo.
Venderlo di fila.
Supponi che tu riesci a. Rimane il fatto che si cerca attraverso la magistratura di Milano di recuperare il miliardo e nove sequestrato, questo non viene detto, questo rimane. Quella via lì però non è breve, richiede un consenso e una collaborazione attiva della magistratura che sembra esserci e non è di esito garantito perché è soggetto ai ricorsi. Mentre l'aumento di capitale è una via più rapida e più pacifica, quindi gli strumenti attivabili se passa il testo del decreto 136 resterebbero entrambe. Volevo semplicemente rispondere all'osservazione di Stefano che non è una procedura così straordinaria questa, insomma, date determinate premesse. E la struttura del valore di questa impresa che chiedeva Plata, diciamo che questa impresa ha avuto un'EBITDA, cioè un margine lordo piuttosto elevato fino al 2011, fino a che intervenne col 2012 il sequestro, la riduzione, questo incide, ma ha avuto un margine lordo che è stato di circa dai 300-400 milioni all'anno, cioè nessuna azienda italiana ha avuto un margine lordo di questa dimensione, quindi questo ha consentito a Riva di costruire una specie di impero. Il sistema delle imprese ILVA è veramente ramificato, sono decine, non le conosco neanche tutte perché poi sono varie scatole, varie partecipazioni, ovviamente non sono nazionali ma internazionali. E il mercato dell'acciaio è vero che c'è un eccesso produttivo anche in Europa, tuttavia è un mercato che continua a tirare piuttosto bene e a parte che l'anno scorso le motivazioni ve l'ho dette anche potenzialmente importante per la stessa Ilva Italia. Il personale sul sindacato avete detto molte cose, io me ne occupo poco perché come sapete mi occupo di ambiente e quindi le divisioni sono piuttosto precise delle funzioni e delle attività. Il piano industriale del transitorio, così dico il mio commento sia a Plata che alle osservazioni che ci sono, le altre osservazioni, anche questo, le ultime di Stefano. Allora, per il 2014 ormai è definito, cioè quattro cocherie, un milione di tonnellate di pop viene importato, 1,6 viene prodotto. Il discorso di usare tutto pellet, Stefano non sta in piedi, cioè chiudiamo l'IVA, non vendiamo più l'acciaio, per quello è uguale, per fare quella proposta significa stare fuori mercato. Diciamo, come il livello di produzione 5 milioni e 8 non ci stiamo nel mercato, cioè abbiamo accumulato deficit che abbiamo in parte compensato usando le scorte nel 2013, 600.000 tonnellate di prodotti scorti, e questo ha consentito un pareggio formale per di non aumentare l'indebitamento. Quindi il piano industriale 2014 sarà quello di mantenere questi 5 milioni e 8 e aggiungere 1 milione di tonnellate di preridotto, che non è pellet, preridotto è semilavorato, che costa di meno, e che viene messo 1 milione nel convertitore e 1 milione nei forni. Se non basta, allora sì che prendiamo brame, cioè acciaio semilavorato, per arrivare a mantenere una produzione che deve superare con le brame gli 8 milioni per far tornare i conti. Adesso io ho detto un po' a spanne. Come interviene il preridotto col gas? Alla fine del 2014 si stanno, e qui rispondo anche a quelli che hanno chiesto del gas, dell'Algeria e del resto, il valore di riferimento per la competizione con la, del costo di produzione col gas rispetto al carbone è un costo del gas stimato in 23 centesimi di euro al metro cubo. Il Qatar ha indicato una disponibilità, una fornitura a un prezzo compatibile con questo valore, tra i sondaggi che sono stati fatti. Il problema è come rendere disponibile questo gas, quindi il problema del trasporto, della conversione, E questo è tuttora lo studio, non c'è una soluzione. Diciamo che con 23 centesimi è possibile un approvvigionamento sul mercato internazionale del gas. Non è legato allo shale gas, come veniva detto. Gli americani stanno sotto questo costo perché usano lo shale gas, però la disponibilità del gas è piuttosto abbondante, come penso sappiate. Anche per l'intervento dello shale gas che ha cambiato il mercato mondiale. Comunque è un prezzo esistente e il problema è l'approvvigionamento, cioè come ce lo si procura e come lo si rende disponibile al processo industriale. Comunque sul transitorio noi pensiamo di verificare l'esperimentazione e quindi anche il piano industriale alla fine del 2014. Quindi avanzeremmo un progetto di impiego del preridotto oltre questi 2 milioni di tonnellate a partire dal 2015 e accenneremmo a questa questione nel piano industriale attuale, ma non la risolviamo in questo piano industriale. Tenete conto che questo piano industriale deve rispondere all'AIA e al piano ambientale, quello non è che può essere derogato in questo caso, quello è. E quando all'inizio del 2015 andasse in porto il progetto che dipende, per quanto penso io, dalla disponibilità di gas e dalla disponibilità all'investimento, quindi la disponibilità finanziaria, perché comporta di cambiare forni e di fare impianti per la realizzazione del preridotto, quindi ci vuole la disponibilità finanziaria, stimata oggi in 1,2 miliardi. Di investimenti aggiuntivi, no? Oltre i tre, fuori dai tre. E diciamo c'è una parziale compensazione sui tre, perché per esempio i tre comprendono 200 milioni di rifacimento dell'Alto 5. Nel caso in cui passiamo il preridotto, quei 200 milioni possiamo ridurli quanti? Perché ovviamente poi il piano col preridotto è molto complicata la questione, ovviamente. Perché anche col piano col preridotto non è che si chiude tutta la linea a caldo diciamo del carbone, potrebbe essere per una fase, anche questa bisogna vedere per quanti anni, a metà, cioè metà produzione con COP, metà con produzione, adesso io sto dicendo a spanne, però c'è una transizione in cui gli altoforni invece di 4 attuali possono funzionare 2 piccoli o uno solo grande. Le cokerie, anziché le 6 sulle quali stiamo lavorando, potrebbero essere ridotte a 4 o addirittura a 2. E quindi la transizione richiede un po' di anni. Il piano industriale sarà presentato, io ritengo, a 6 cokerie e ancora con 4 altoforni, sia pure a produzione ridotta, perché manterremo la produzione attuale. A 6 cokerie però con 4 funzionanti, fino a che tutte e 6 non fossero adeguate. E non si aumenta il numero fino a che non c'è il completo adeguamento, compreso le docce, le valvole Proven, il filtro manica sul cammino di scarico e via dicendo. Il Gavagnin, la produzione locale di biogas sì, potrebbe essere integrativa, però sono numeri piccoli per ora. L'idrogeno, come sapete, è un vettore. Attenzione, quando ci fosse un eccesso di rinnovabili può essere utilizzato, se no c'è una perdita di trasformazione. Quindi questo rientra in un discorso generale, no, però non l'abbiamo, non l'abbiamo valutato. Il biogas sì, come integrazione, però stiamo parlando di numeri che riteniamo piccoli, cioè parliamo di pochi punti percentuali possibili. Col sindacato ovviamente in tutto il passaggio, non è mio compito, ma in tutto il passaggio di modifica del sistema produttivo degli impianti, ovviamente ci sarà una trattativa e un rapporto col sindacato di informativa, di partecipazione e anche di confronto, questo mi pare necessario, ma lo do per scontato. E valutare bene l'effetto anche sanitario dello scenario preridotto, come suggeriva Pippo, mi sembra interessante, stando attenti appunto al ragionamento sulle emissioni zero e sul periodo transitorio, perché faceva l'esempio dei cancerogeni nerogianni, io faccio l'esempio delle polveri sottili, cioè non esiste un limite delle polveri sottili esente da rischi sanitari, cioè bisognerebbe azzerare le polveri sottili. Ci dicevano i nostri amici che hanno fatto la missione col COVAT in Tibet, che anche quel famoso osservatorio piramide a 5500 metri dove non volano gli elicotteri registrano una presenza stagionale portata dai venti, in particolare di polveri sottili. Quindi noi è bene avere quei punti di riferimento e cercare sempre di migliorare, di abbattere e poi stabilire ragionevolmente qual è un limite accettabile, però in sede ambientale cioè bisogna stare attenti a non fare dei ragionamenti che siano scientificamente poco fondati, perché poi non ci siamo solo noi, ti devi confrontare con una serie di interlocutori e finisce che ti smontano. La prima critica che io ho fatto al modello di danno sanitario della Regione Puglia, sapete qual è stata? E guardate che prima azienda che mi fa ricorso al TAR contro questo modello ve lo smonta in 10 minuti, perché quando il modello non è scientificamente robusto non è che tu sei contento perché l'hai fatto, devi che sei contento l'hai fatto perché regge poi, e quindi il rigore diciamo tecnico è un prerequisito fondamentale per l'efficacia dello strumento. Dicevo, il modello del decreto interministeriale ambiente e sanità è di minore tutela. È di minore tutela se è meno efficace, ma se io faccio un modello che non resiste all'impugnativa, lasciate stare, e noi, essendo commissari di governo, non impugniamo più niente. Però anche lì, sede locale, c'è l'ENI, c'è l'ENEL, che l'hanno già impugnato, e guardate che la probabilità che vinta non impugnativa. Ci dicono gli avvocati è altissima, e dico, perché non avete impugnato anche noi? Ci mancherebbe altro, dopo quello che è successo, non impugniamo niente, però lo impugnano altri e non reggerà, perché tecnicamente diciamo, è poco fondato, è poco robusto, per le ragioni che venivano dette. Sì, i soldi della CO2, lì cioè, in effetti è così, ha incassato dei soldi per i permessi in eccesso, anche lì lo posso confermare, e questo dipende un po' da come questo sistema dell'ETS sarà riformato e come lo speriamo in maniera più efficace e più efficiente. Il caso più difficile è il fatto che diciamo un fallimento potrebbe compromettere anche in parte l'immagine legata un certo ambientalismo, e questa è una preoccupazione che Francesco fa bene a sottolineare, che ho anch'io. Io mi penso di regolarmi così, cioè fino a che mi rendo conto, aiutatemi anche voi, poter operare ottenendo dei risultati significativi, vado avanti, se no smetto. Questo mi sembra il punto. Io a dicembre ho fatto un punto anche con lo staff, con tutti i collaboratori. Abbiamo visto che così come stava andando non funzionava, quindi abbiamo posto quelle tre condizioni sulle risorse, sulle procedure e sul chiarimento del transitorio per poter proseguire e ottenere dei risultati. C'è stata una lascia stare vari incontri, una riunione tecnica che ritengo sia stata decisiva al Ministero dell'Ambiente con vari soggetti, ha prodotto il nuovo decreto e mi pare un nuovo impulso. Che ci siano dei risultati assicurati, io non ho senso di affermarlo, penso che le difficoltà permangano. Non provarci nemmeno mi sembrerebbe però irresponsabilmente rinunciatario, cioè dopo che abbiamo detto certe cose, alla prova dei fatti non ci abbiamo nemmeno provato. Scusate se uso il plurale, insomma, mi sento parte di un gruppo, di una squadra, di un'esperienza non solo personale. Penso che sia giusto provarci, anche quando i rischi ci sono le garanzie minime o giudicate minime sufficienti per continuare. Poi la verifica, io penso la prossima sarà tra 6 mesi ormai, perché questo decreto dopo è scontato che ci sarà. Per quanto riguarda la copertura dei parchi, che chiedeva a che punto siamo, diciamo i 6 parchi minori abbiamo i cantieri, che sono agglomerato nord, sud, Toc, Omo e è Loppa. Loppa è l'ultimo, ma no? Loppa ancora non siamo ancora più indietro, 5. Il grande parco, quello di cui si parla, questo dei minerali, il progetto è stato consegnato a dicembre, come previsto, e lì abbiamo chiesto noi la valutazione di impatto ambientale, dato com'è la dimensione, anche l'impatto paesistico. Con la nuova norma però non contano più i volumi, perché prima, senza il decreto 136, voleva dire non solo cambiare il piano regolatore per il Taranto, ma il piano territoriale, cioè dei volumi disponibili per la città di Taranto secondo la programmazione regionale, quindi era una roba praticamente impossibile, cioè lunghissima. Così sono, giustamente, sono dei volumi tecnici, cioè sono dei volumi legati, dato che rispondono a una prescrizione aerea, legati a un'attività, non aumentano la disponibilità del volume per le attività. E l'altra, la procedura di AIA semplificata che abbiamo chiesto e che sta nel decreto. Anche qui qualcuno ha protestato, degli amici ambientalisti, per questa procedura AIA semplificata. E nella procedura BIA semplificata, io penso che noi, il sistema che noi Italia ha adottato per l'AIA sia sbagliato. L'AIA si chiama autorizzazione ambientale integrata. Noi facciamo un'AIA nella quale diciamo serve quest'opera e poi assoggettiamo quell'opera a una via successiva. Supponiamo che la via lo bocci, tu bocciando l'opera violi l'AIA, ma si chiama integrata. Quindi il fatto di dire almeno avete fatto le prescrizioni, fate una via con tempi più rapidi, perché questo è, con tempi rapidi e perentori e con conferenza unitaria dei servizi, io credo che sia il minimo. Se avessi avuto la possibilità, avrei detto l'AIA italiana va riformata. Le valutazioni di impatto ambientale si fanno dentro la procedura AIA, perché se io ti faccio la prescrizione e si chiama integrata, guardate che non è che lo dico io, lo fanno i tedeschi, lo fanno già, l'ho chiesto, mi hanno detto no, noi lo facciamo, non per tutto perché l'AIA ha vari livelli, però grosso modo tutto quello che fanno, quello che richiede una via impegnativa non lo mettono nell'AIA, che è la stessa cosa. Quindi con la via semplificata, chiamiamola così, io penso che in 3-4 mesi per il parco dei minerali chiudiamo, il progetto di bonifica è stato approvato, comincia il cantiere tra 3-4 mesi, servono un paio d'anni. No, quelli piccoli hanno tempi molto più ridotti, no, quelli piccoli, i cantieri cominceranno i 5 entro gennaio, adesso dopo la conferenza dei servizi il comune deve dare l'autorizzazione. Sì, quelli diciamo sono di questo diversi, il LOP è più grosso, diciamo si va da un anno e mezzo come tempi necessari per la realizzazione, però ci sono anche molti altri interventi che partono. Quelli che a me stanno più a cuore sono questi sulle coperie, ovviamente, per molte ragioni, e questi in parte sono già partiti, in parte partiranno. L'impiego del patrimonio per il risanamento ambientale l'ho già detto. Longhi sulla via Elaia penso di aver già detto. Quanto tempo per l'investimento dei 3 miliardi? Sono 36 mesi, lì non si transige, forse la parte innovazione, la parte innovazione preridotto, vuol dire altri altoforni, altri impianti, quelli scavallano l'AIA, cioè ne richiederanno un'altra, ma l'orizzonte obbligatorio e non derogabile è questo dei 36 mesi che decorrono dal decreto del commissariamento del giugno, quindi c'è una rimodulazione dei tempi, ma non può scavallare i 36 mesi, quindi tutto il piano industriale, il primo, non quello che verrà poi successivamente presentato, ha questo orizzonte, non può scavallare. Il minerale, gli spazi, no, riguardo gli spazi proprio non ce ne sono, anzi appena riusciamo ad avere un po' di tempo io vorrei poter liberare qualche centinaio di ettari di quello stabilimento bonificato e restituirlo con fasce verdi, aree pubbliche, perché c'è veramente un eccesso di occupazione di territorio di quello stabilimento, soprattutto una prospettiva per il ridotto, gli spazi sono molto minori, perché le cuocherie vengono ridotti al minimo, l'agglomerato per la gran parte sparisce, quindi anche l'area occupata dallo stabilimento diventa molto minore, ma già adesso c'è una parte molto ampia che non è utilizzata, che potrebbe essere ridotta. La preoccupazione dei tempi che Ciappani risottolineava, io so che il Legambiente ha sollevato anche il fatto che il nuovo decreto aumenta di 2 mesi, tre mesi l'approvazione del piano ambientale e anche 1 mese il piano industriale. Non abbiamo chiesto noi ovviamente questo, è un problema diciamo operativo interno del Ministero dell'Ambiente. Noi abbiamo semplicemente, il Ministero dell'Ambiente, del Governo, chiesto un punto però sì, cioè non possiamo continuare a fare AIA Scaglioni. Guardate che mentre gli esperti facevano il piano ambientale, la commissione AIA continuava l'istruttoria sull'AIA 3 rifiuti e acque. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Cioè, vi pare che arriva il piano ambientale e noi dobbiamo fare un piano industriale con tutti questi problemi che abbiamo, e poi arriva un AIA 3 che dice no, sui rifiuti e sulle acque dovete aggiungere. Non può funzionare un modo di lavorare in questo genere. Quindi abbiamo molto insistito col governo per avere un piano industriale, un piano ambientale completo. Ah, tenete conto poi che anche la magistratura ci rimproverà, se fa per dire, no? Che rimaneva scoperta la parte acqua e la parte rifiuti. E noi che dovevamo fare? E quindi l'integrazione c'è, questo fa perdere, fa passare credo un paio di mesi in più. Inoltre, ma anche su questo io sono d'accordo, il nuovo piano ambientale sarà un DPCM, non un DM, del Ministro dell'Ambiente. Coinvolge di più il governo, rende più vincolante le misure perché ha più forza un DPCM di un DM, e consente di superare o di avere meno obiezioni, meno ricorsi sul fatto che sarà totale, che sarà globale il piano, che comporterà di risolvere, di affrontare anche gli altri problemi che sono rifiuti, acqua, efficienza, energia e rischi di incidente di lavoro con un DPCM. Questo aumenta i tempi di 2 o 3 mesi, non mi pare uno... Tanto noi comunque continuiamo a lavorare, noi non è che ci ferma nulla, aspettiamo di più per avere un quadro complessivo, ma noi continuiamo a operare lo stesso. I tempi certamente sono una preoccupazione importante, tenete però conto che il lavoro lì è veramente complesso e i tempi servono, non è che si può cercare di fare sempre meglio, però io ho proprio vissuto direttamente alcune procedure che la discarica non la voglio più dire, questo dei parchi che ci abbiamo messo 5 mesi e ci è voluto il decreto per avere la licenza edilizia, pure un altro esempio. Quello dei grandi parchi sono stato io stesso a chiedere per prendiamoci più tempo. Ragazzi, perché sono partiti con una valutazione di costi per noi insostenibili, cioè i Riva hanno detto all'inizio non si può fare perché costa troppo, e questo costa troppo, stimavano il costo dei grandi parchi minerali, delle coperture, sulla base delle offerte che loro avevano, non so come le avevano ottenute, 1 miliardo di euro. Noi abbiamo chiuso 99 milioni, uno dei due, l'altro, quello del carbone, costa di più. Nel progettare il parco a carbone è venuto fuori il problema dell'autocombustione, il rischio di autocombustione. Tenete conto che non esiste un parco simile in nessuna parte del mondo, e questo ha costretto, ma ovviamente l'abbiamo detto tutti noi, a rivedere il progetto radicalmente e a rifarne un altro, e questo ci fa perdere 2 mesi in più. Voglio dire che la complicazione a volte c'è, quindi qualche tempo in più si prende. Quello che è certo è che quando c'è tempo in più noi non lo stiamo perdendo, cioè mentre prima l'azienda poteva essere accusata a ragione di avere un atteggiamento dilatorio, poco più in là i tempi per evitare cercando di rimandare le tese, vi assicuro che questa non è la nostra, non è il nostro indirizzo. Noi cerchiamo di farle prima possibile le cose, però fra farle bene e farle a costi minori e farle in fretta, scegliamo farle bene e farle a costi minori, perché sennò le risorse non ci bastano. È un punto importante. Il tema bondi, anche questo vorrei dire qualcosa. Secondo me ormai ci sono sei mesi di verifica. Io capisco le riserve che ci possono essere state all'inizio su bondi. Io ho lavorato a fianco di quest'uomo in questi sei mesi. Sono assolutamente convinto che sia indipendente e autonomo dai Riva, sia determinato a fare il risanamento di questa azienda, e senza di lui non vedo una sostituzione semplice, anzi secondo me io non ne conosco. Guardate che è un'operazione molto complicata, finanziaria e industriale, e anche accettare, trovare qualcuno che accetti di svolgere questo ruolo non è mica una cosa facile, con alto rischio e con uno stipendio piuttosto basso. Il fatto dell'amministrazione delegato è un fatto solo formale, perché il consiglio di amministrazione è stato, dove Stefano è andato via, è stato congelato dal decreto di commissariamento, e il commissario assume i poteri del consiglio di amministrazione, quindi non può lui convocare il consiglio e dimettersi da amministratore delegato, non lo è più perché il consiglio è stato congelato da legge e è stato attribuito a lui, al commissario, la funzione del consiglio di amministrazione. Quindi sostenere che lui rimane perché non esiste una delibera formale, diciamo solo formalmente non esiste, ma non esiste più il consiglio d'amministrazione, quindi se il decreto diciamo scioglie, trasferisce i poteri, è chiaro che è lui che delibera, è lui solo, organo monocratico. Ma io ho avuto molte prove, alcune sono note, cioè gli ha fatto causa per avere quei 500 milioni. Il livello di impegno e di esposizione anche personale suo è elevatissimo. Guardate che questi ordini, questi contratti per quasi 500 milioni di euro li firma lui, e le garanzie finanziarie diciamo sono non così robuste, quindi ci sta mettendo del suo come rischio e impegno personale. Non me la sento di dire è stata una scelta sbagliata. All'inizio forse non ha contribuito, anzi ha contribuito a creare dei problemi e delle difficoltà. Adesso, dopo sei mesi, penso che andrebbe accantonata quella cosa, adesso bisogna sostenere, l'azione del risanamento. Io diciamo ho delle differenze caratteriali e forse anche ovviamente un po' culturali, ma se dipendesse da me la scelta di un manager per la gestione di questa cosa difficilissima, lo dico veramente con convinzione, io sceglierei Bondi, non cambierei oggi, dopo averlo visto al lavoro, visto le difficoltà che sono veramente enormi. Le procedure del piano industriale sollevate da Stefano, che adesso sì, lì la partecipazione di questa corsa finale non è eccellente, secondo me ha ragione, e però se dovessimo riaprire una procedura di partecipazione dobbiamo di nuovo allungare i tempi, però diventa una cosa che non finisce mai. Noi abbiamo aggiunto dei temi alla valutazione del piano ambientale degli esperti, che come dicevo. E Stefano dice però adesso vi esce un piano ambientale che è diverso da quello su cui c'è stata la consultazione. Però se dovessimo riaprire la consultazione, allora tornano i tempi, altri 30 giorni con minimo, poi le cose che arrivano qualcuno le deve valutare, quindi ci vogliono altri tempi. Credo che il tema dei tempi oggi sia prevalente, adesso senza non è più possibile, cioè se tu riaprissi una consultazione pubblica, per le modifiche introdotte diventa una cosa che non finisce più, diciamo i pro e i contro, i pro non compensano i contro, anche se un po' di problema c'è. E sul tema cokerie non gestibili, io lo so che sia l'agglomerato che le cokerie sono gli impianti a più alto potenziale e anche a più alto inquinamento. Dire cokerie non gestibili nella tecnologia attuale vuol dire smettere di produrre acciaio, perché non c'è alternativa. Cioè, diciamo, noi stiamo parlando di Corex, di Finex e di Previdoto, ma sono tecnologie sperimentali che si sta cominciando. Se noi le sosteniamo, e io sono per sostenerle in maniera molto convinta, anzi ne faccio proprio uno dei motivi della mia presenza in questa vicenda, cioè quello che si apra un'innovazione tecnologica, fra qualche anno le apriremo e fra un decennio avremo cambiato le tecnologie. Ma dire che oggi sono insostenibili vuol dire non produrre più acciaio, questo è il punto, perché si fa con quel processo industriale. Dire che invece si può avere degli abbattimenti molto robusti, ridurre al minimo possibile le cockerie, questa è la linea che abbiamo adottato. Guardate che l'AIA ne autorizza 10 di cockerie, noi stiamo funzionando con 4 e io sto dicendo che potremmo fare un transitorio dopo le misure di adattamento a 6. Queste 6 avranno un abbattimento di emissioni rispetto alle 10, dipende, cioè, dipende da che inquinanti. Adesso io le proven che le danno al 95% dei gas non ci credo, ma se le calcoliamo anche al 75% delle emissioni fuggitive del processo di putrefazione non è uno scherzo. L'abbattimento delle polveri dentro le docce del COC, diciamo passiamo da 30-40 a sotto 10 grammi ogni tonnellata di COC raffreddato. Stiamo parlando di numeri diciamo consistenti, e questo è altrimenti allo spostamento a un chilometro. Questo l'abbiamo tirato fuori noi, questa cosa del chilometro, perché a Duisburg le hanno spostate da 250 metri a un chilometro, erano 250 metri. Appena di ritorno la nostra delegazione ha detto: misuriamo quanto distano le nostre coccherie da tamburi, 960-980 metri. Quindi quella condizione del minimo 1000 km, cioè non credo che per 40 metri diciamo ci cambi nulla, quindi non è quello. E ne possiamo spostarle, perché se le spostiamo le mettiamo a un chilometro dal comune di Statte o a un chilometro da un'altra zona, non è che, perché già diciamo non sono state poste al confine come erano a Duisburg, ma c'hanno il parco dei minerali, altri impianti di lavorazione intermedia, poi ci sono le cockerie, quindi il chilometro è già distante. Attenzione, sì, si può fare il pellet o rottame, però se non c'è più il primario, cioè l'acciaio prodotto a partire dai minerali, e questo è un problema per noi di costi, cioè tu devi fare una cosa che poi la vendi. Se fai una cosa che non vendi, tanto vale dire chiudila, non è che puoi dire che faccio una cosa pulitissima e poi però non la vendo. E quindi torniamo a capo sul discorso del transitorio e del tentativo di fare acciaio pulito, salvando anche l'occupazione, è un settore industriale strategico per il paese, anche in chiave di green economy. Comunque io vi ringrazio di questo confronto, delle idee, sollecitazioni che mi avete dato, e spero tra 6 mesi, quando faremo un altro incontro, che penso di mantenere questi appuntamenti, un po' di riflessione con la fondazione, in modo che non sia proprio quello che va isolato, insomma, sono parte di una impresa collettiva, almeno io mi sento parte di questa impresa collettiva, e cerco anche in questa attività che è così importante, ma anche rischi, di tenere coinvolta la struttura e le persone con le quali ho